Care amiche e cari amici di Radio Vegit, sono Chiara Fusi, scrittrice, counselor e autrice di giochi per l'intelligenza emozionale. Sono onorata di regalarvi un intero capitolo del mio ultimo libro, affidandone la lettura alla splendida Grazia Cominato. In questo capitolo si narrano le vicissitudini di come la fanta umanità sia riuscita a risolvere il problema ecologico ed etico del consumo di carni su un pianeta di fantasia, molto simile alla nostra Terra. Buon ascolto!
Provvedimenti impattanti nel dopobacco. Prosegue Sandro, l'inviato. Non tutto ciò che è stato realizzato dalla penta imperfezione universale per salvare gli umanini su Gaia Terrarium è avvenuto con innovazioni facilitanti e divertenti come il neutralizzatore sonoro o le serate chimica amore. Per alcune persone, tante, si è resa necessaria un'azione impattante per permettere loro di recuperare il dialoghio. Stiamo parlando, ad esempio, di chi si è trasformato in uno scellerato sfruttatore delle risorse del pianeta o in un violentatore di creature indifese. Ferite da pattumiera, cade organo rappresentativo e dislocazione del dolore. Queste le tre azioni impattanti che Tutto ha deciso di mettere in atto per salvare Gaia Terrarium. Primo provvedimento impattante, ferite da pattumiera. E un giorno è accaduto in tutto il mondo, nello stesso istante. Chiunque non si curi di gettare i propri rifiuti negli appositi lochi atti allo smaltimento, vede dal nulla apparire una ferita sul corpo. Gaia Terrarium ha avuto necessità di condividere il suo dolore. Solo così gli umanini hanno potuto finalmente toccare con mano quanto stava soffrendo lei. È come se il pianeta finalmente avesse deciso di ribellarsi a decenni di violenze subite. L'anima di Gaia Terrarium ha mostrato la sua esasperazione con un urlo di rabbia. Adesso basta! Hai bevuto una birra e butti la lattina per terra? Zac! Ti appare un taglio sul gomito che comincia a sanguinare. Aia! Che male! Ma com'è successo? Non ci ho nemmeno preso dentro! Urla un maleducato qualunque. Un allegro picnic al parco in compagnia e alla fine tutti se ne vanno lasciando bottiglie di plastica e cartacce sull'erba? Ad ogni componente dell'incivile combricola spunta dal nulla una ferita. Zac! Enrica si lacera un piede. Zac! Marco trova uno sbrego sullo stinco. Zac! Barbara un graffio sulla testa. Zac! Sandra un buco sulla guancia. Spaventati e destabilizzati, milioni, miliardi di persone nello stesso istante si ritrovano coperti di tagli. Provano dolore. Non capiscono cosa stia succedendo. L'entità del taglio è direttamente proporzionale al danno inferto a Gaia Terrarium. Gente senza scrupoli, che sversa liquami in mare, viene ritrovata esangue, coperta di ferite, martoriata da orrendi squarci. Biechi inquinatori seriali che sotterrano di nascosto scorie radioattive ululano di dolore, trafitti da spaccature delle membra fino alle ossa. Trafficanti della mafia, della monnezza, stramazzano a terra in laghi di sangue. Ma anche colletti bianchi, con camicie elegantissime, incravattati regimental, insospettabili ministri, capi di Stato e politici corrotti. Sono quelli che hanno falsificato trasbordi di tonnellate di computer ed elettrodomestici afflitti da obsolescenza programmata, spediti in paesi poveri col pretesto di essere riutilizzati. Sono stati invece abbandonati in discariche a cielo aperto. Laddove prima c'era un bellissimo lago contornato da campi lussureggianti, ora ci sono mostruose colline di plastica, metallo e vetro. Ecco, questi ultimi, gli inquinatori imbellettati, i peggiori, non hanno fatto nemmeno in tempo a raggiungere il pronto soccorso, tante sono state le ferite. Alcuni di loro non ce l'hanno fatta. La lezione a livello planetario è stata recepita in pochi giorni. La connessione tra tagli e insolenza ecologica è saltata subito all'occhio e alle coscienze. Una volta medicati e guariti, gli incivili sono stati in grado di cominciare il ripristino della loro sensibilità ed ascoltare il proprio corpo come connettore energetico di ogni luogo ospitante in ogni manifestazione naturale. Prati, laghi, fiumi, boschi, ogni spazio naturale è tornato ad essere l'estensione dell'essenza biologica corporea degli umanini. Una dimensione a cui dedicare la stessa attenzione che si offre alla cura del proprio corpo e della propria dimora. Rispettare l'ambiente che ti accoglie, sentirlo parte integrante della tua stessa sostanza vitale, è lentamente tornato ad essere un atto naturale. Secondo provvedimento impattante. Cade organo rappresentativo. E un giorno è accaduto. In tutto il mondo, nello stesso istante. I peggiori dei peggiori, i più lontani dal dialoghio, sono stati giustiziati dalla penta imperfezione universale con un gesto estremo, simbolico, commisurato alla grave distonia che li ha portati a delinquere nel peggiore dei modi. Ecco quello che è successo. All'improvviso, arti e organi si staccano dal corpo e cadono per terra in pochi secondi, come risucchiati da una mano d'acciaio invisibile. Nello sbigottimento generale, persone per lo più insospettabili vengono orrendamente mutilate. Chi diventa cieco perché i bulbi oculari gli schizzano all'infuori, chi muto perché gli viene strappata la lingua, chi resta con il tronco a terra privato delle gambe in una pozza di sangue, chi rimane con due moncherini alla fine delle braccia, urlando di terrore nel vedere le sue mani per terra. Insomma, questa giustizia brutale è stata necessaria come monito alle aberranti violenze perpetuate da secoli dai peggiori umanini. Tutto ha capito che non si potevano lasciare impunite queste persone ormai irrecuperabili, loro che sono state la causa di inimmaginabili dolori inferti a creature impossibilitate a difendersi. Ecco alcune delle categorie di umanini a cui sono stati mandati impattanti messaggi. Cadono il pene, i testicoli, gli occhi, la lingua e le gambe a tutti gli uomini che hanno praticato il turismo sessuale con minori o donne non consenzienti. Cadono il pene, i testicoli, le braccia e le gambe a tutti gli uomini che hanno abusato, stuprato, picchiato, ammazzato le proprie figlie o figli o le proprie compagne. Cadono il pene, i testicoli, i denti, gli occhi e le braccia a tutti gli uomini che hanno stuprato e violentato una persona indifesa o partecipato a stupri di gruppo. Cadono le ovaie, i seni, i denti, le braccia e gli occhi a tutte le donne che hanno contribuito, agevolato o taciuto i primi tre crimini. Cadono le mani, i piedi, gli occhi, le orecchie e la lingua agli sfruttatori di lavoro minorile e femminile, a tutti gli aguzzini di ogni fattura. Cadono gli occhi, la lingua, le orecchie, le braccia e le gambe a tutti i produttori di armi. Cadono le braccia, i piedi, gli occhi, la lingua, i denti a tutti i vivi settori. Cadono i piedi e le mani a tutti coloro che si sono arricchiti sfruttando e violentando gli animali, coloro che hanno fatto nascere esseri senzienti con l'unico intento di ucciderli. Cadono le braccia e i piedi a tutti i toreri. Cadono gli occhi e le mani a tutti i cacciatori. Cadono i capelli, gli occhi e i denti e le braccia a tutti i circensi che hanno sfruttato animali come fenomeni da baraccone e a tutti i proprietari di delfinari, zoo, finti non zoo, finte fattorie e via dicendo. Cadono le orecchie e le mani a tutti i medici che si sono fatti comprare dalle case farmaceutiche spacciando finti farmaci inutili e dannosi. Cadono le orecchie, gli occhi, la lingua e le braccia a tutti i produttori di finti farmaci, ai chimici, ai manager e ai CEO delle finte industrie alimentari. Cadono le gambe, le mani a tutti i produttori di semi sterili che obbligano i contadini a diventare loro compratori schiavi. Cadono le mani, le orecchie e la lingua a tutti i politici corrotti. Cade il naso a tutti gli spacciatori di cocaina, eccetera, eccetera, eccetera. Sono certa che ognuno di voi avrà la sua personale fantasia da aggiungere, l'organo da far cadere. In questo diluvio di sangue, da ferite, da pattumiere, di arti caduti a terra, il messaggio è arrivato forte e chiaro. Come conseguenza dell'evento cade organo rappresentativo, è iniziata la fine di sfruttamenti, soprusi e violenza perpetuata a qualsiasi livello. Fine del turismo sessuale. Le violenze domestiche e gli stupri ridotti del 99% in pochi mesi. Chiudono circhi, delfinari e zoo. Stop anche alle crudeli e stupide tradizioni come le corride, i rodei, le corse dei cavalli, dei cani. Ridimensionamento drastico della produzione di industrie chimiche e farmaceutiche. Un comitato etico per la nutrizione e la cura del corpo e dell'anima prende il posto di manager, amministratori e presidenti psicopatici privi di empatia per ricostruire protocolli universali di alimentazione gentile. Ultimo provvedimento brutale, la grande dislocazione del dolore. E un giorno è accaduto in tutto il mondo, nello stesso istante. La dislocazione del dolore è stata lanciata dalla pente imperfezione universale in due fasi. Fase 1. Condensare tutto il dolore provato in vita da un animale senziente, fatto nascere per essere mangiato nelle fabbriche di carne. Tutto il dolore di una vita intera, compresso e concentrato in ogni fetta di prosciutto o salame, in una cotoletta impanata, nel ragù, nello spezzatino, nel sushi al salmone, nel petto di pollo tacchino, fegato, trippa, salsiccia e via dicendo. Fase 2. Il dolore sopportato durante l'intera vita dell'animale si trasferisce già al primo boccone nel corpo di chi lo mangia. Anche per il latte e i suoi derivati avviene la stessa dislocazione del dolore. Il latte è l'alimento che contiene maggiore dolore, più di quello della carne. Il motivo è molto semplice. Nel latte si sommano il dolore delle madri e quello dei cuccioli ammazzati a pochi giorni di vita. Le madri mammifere, sfruttate per il loro latte, soprattutto le povere mucche, vengono inseminate, violentate, continuamente perché partoriscano. Una volta partorito, viene tolto loro il figlio per poter risucchiare il latte con macchinari meccanici. I vitellini quindi sono lo scarto commerciale della fabbrica del latte. Il cucciolo viene allontanato, rinchiuso, nutrito a forza senza latte ovviamente e riempito di antibiotici perché senza il suo cibo ideale si ammala subito. Infine viene ammazzato e macellato. La sua mamma lo piange per giorni e giorni, dilaniata dall'impotenza e dal dolore. Nel latte la vibrazione di dolore che verrà dislocato è altissima, almeno il triplo di quello contenuto nella carne. Ecco il motivo per cui alla rimozione del baco si è tornati a estrarre il liquido latte dall'avena, dal riso, dalla soia, dalle nocciole e dalle mandorle. In quel latte vegetale non c'è nessuna vibrazione di dolore. La dislocazione del dolore è un trasferimento repentino, sia energetico che vibrazionale. In pochi secondi la somma delle sofferenze provate dall'animale nell'intera vita si scatena nel nuovo ospite, anch'esso fatto di carne, sangue e terminazioni nervose. Ogni grammo di muscolo, viscere o liquido mantiene l'energia vibratoria di tutti gli istanti di dolore, paura, frustrazione, solitudine, inedia, terrore provati dall'animale. L'ordine della penta imperfezione universale è stato questo. Trasferisci questa memoria, ma trasferiscila tutta in una volta. In questo modo gli umanini potranno capire la violenza che hanno inflitto agli animali schiavi. Solo i bambini, coloro che ancora non sono liberi di scegliere quale cibo mangiare, vengono graziati, ma gli adulti no. Tutti ricevono la dislocazione del dolore. Da un istante all'altro, quello che fino a prima era stato un gesto di ordinaria quotidianità si trasforma in un'azione devastante che all'inizio nessuno riesce a capire. la maggior parte della gente viene colta da fitte di dolore così violente da non reggere il colpo. Muore all'istante, sotto gli occhi sgomenti di chi assiste. Meno della metà degli individui colpiti, i più robusti, resistono il tempo sufficiente per recarsi al pronto soccorso in preda a spasmi e atroci dolori. I medici, travolti dall'urgenza e dalle urla disperate dei pazienti, non trovano una spiegazione fisiologica, biologica o neurologica. Non capiscono che cosa stia succedendo. È il panico. La maggior parte delle vittime, sottoposti ad antidolorifici potentissimi, morfina o addirittura messi in coma farmacologico, periscono ugualmente in poche ore. Solo una minima percentuale, persone eccezionalmente resistenti al dolore, tra cui i rarissimi casi di analgesia congenita, riescono a non morire. Nel frattempo, la notizia delle inspiegabili morti e dei numerosissimi ricoveri comincia a fare il giro del mondo. Si stilano decine e decine di ipotesi, dalle più banali, un nuovo virus letale, alle più fantasiose, un batterio alieno in odore e in sapore vaporizzato nell'atmosfera da un'astronave invisibile. In poche ore si comincia a comprendere che c'è un nesso tra le morti e il cibo. Tutti i defunti hanno cominciato ad accusare dolori mangiando. Tuttavia, non è ancora chiaro che cosa stia decimando la popolazione mondiale. Comincia il carosello delle indicazioni sanitarie, le quali, pur brancolando nella notte più scura, tentano linee guida continuamente smentite e modificate a causa dello strabiliante numero di decessi, tra le proteste in piazza, la disperazione e il terrore di chi resta in vita. Quasi 2 miliardi di individui di Gaia Terrarium muoiono il primo giorno. In una settimana, un terzo della popolazione mondiale scompare. Possiamo dire scompare grazie all'invenzione del fascio luminoso polverizzante simile a quello utilizzato da un eroe di un film di fantascienza. Grazie a questi ragazzi si è potuto almeno scongiurare il problema delle pestilenze provocate dalla decomposizione dei corpi trapassati. Il nesso tra morte ed assunzione di cibo animale o di origine animale viene ufficialmente assodato il 7° giorno dal paziente zero. Questo è il contenuto di tutte le agenzie di informazioni, delle testate giornalistiche e dei notiziari radio e TV.
Tutte le carni e liquidi derivanti da animali sfruttati sono cariche di dolore che si trasferisce in chi se ne ciba. Il dolore è talmente intenso che noi umanini non siamo in grado di reggerlo. Questo dolore può portare alla morte. Urge un provvedimento immediato per risolvere questa gravissima situazione. Stiamo provvedendo ad eliminare la maggior parte degli animali e a liberarne una piccola percentuale, quella che potrà essere accolta nei santuari dislocati in tutto il mondo. Ne stiamo anche realizzando di nuovi con l'aiuto di tutti i volontari che si sono resi disponibili. Nel frattempo non cibatevi di carne, pesce e latte e attendete nuove disposizioni.
La popolazione di Gaia Terrarium passa così da 10 a 7 miliardi di individui in poco più di una settimana. Rimedi e soluzioni nel dopo provvedimenti brutali. Dopo il drammatico momento nel quale si è verificata la dislocazione del dolore, si comincia finalmente a riflettere, studiare e organizzare un nuovo piano di nutrizione globale. Un dato era chiaro: bisognava fermare subito le fabbriche di carne e pesce, bloccare definitivamente l'attività degli allevamenti intensivi, dei salumifici e dei caseifici. Ovviamente la dislocazione del dolore è stato un brutale monito per scongiurare un altro gravissimo problema che era sopraggiunto su Gaia Terrarium, i devastanti squilibri ecologici. Le aree deforestate per far posto alle piantagioni di cereali e soia destinati agli allevamenti intensivi avevano ormai raggiunto dimensioni stratosferiche. Il clima cominciava a subire sconvolgimenti che sarebbero poi gravati sulle persone e sugli animali selvatici, questi ultimi ormai ridotti al 5% del totale della fauna. Tutto il sistema di convivenza tra creature viventi di Gaia Terrarium andava riorganizzato e molto in fretta. Nel frattempo si stava ristabilendo il dialoghio. neutralizzatori sonori, serate chimica amore, ludoteche emozionali, gemellaggio con il pianeta Gavia. Tutto si stava velocemente muovendo verso una rivoluzione delle coscienze, sempre più aperte, sempre più sensibili e pronte al cambiamento. Proprio per questo si cercava una soluzione che fosse il più possibile rispettosa anche verso chi, nonostante tutto, desiderava esercitare il suo diritto di cibarsi di carne con il latte di altri mammiferi. Viene dunque emanata una nuova costituzione globale per regolamentare questo diritto, la antiprocura alimentare. Antiprocura alimentare. Delegare ad altri l'uccisione degli animali senzienti che si vuole mangiare è vietato in tutto il mondo. Diventa una pratica illegale. Chi vuole mangiare carne ha diritto a farlo, ma se la deve produrre personalmente. Ecco cosa sono riusciti a inventarsi gli umanini alle soglie del loro risveglio emozionale e spirituale. La comunicazione ufficiale, in seguito a settimane di riunioni e confronti, finalmente arriva, approvata all'unisono da ogni stato organo a livello mondiale, il nuovo Concilio Cibo Mondiale. Nuovo Concilio Cibo Mondiale. Per salvare gli equilibri climatici del pianeta che ci ospita e scongiurare un'altra ondata di dislocazione del dolore, abbiamo preso la seguente decisione, accolta e resa esecutiva in tutte le nazioni del mondo. È fatto divieto di creare attività commerciali dove si rinchiudono, sfruttano e ammazzano animali di qualsiasi specie, mammiferi, pesci, volatili, rettili, anfibi, molluschi, crostacei, insetti e via dicendo. Per rispettare il diritto di coloro che intendono continuare a nutrirsi di animali, abbiamo stabilito che solo chi sarà in grado personalmente di allevare, ammazzare, macellare e conservare correttamente e igienicamente un animale commestibile senza mettere a rischio la salute di altri abitanti potrà continuare a cibarsene. Non sono ammessi per tale pratica i seguenti ausili: gabbie, recinti, farraci, armi da fuoco. Sono stati istituiti corsi di formazione gratuita erogati da un nuovo organo istituzionale che si farà carico anche delle spese di trasferta dei partecipanti. Possono accedere alla formazione persone che abbiano compiuto i 24 anni di età. Prima di quest'età si segue un'alimentazione vegetale con protocolli bilanciati e personalizzati, messi a disposizione gratuitamente dai professionisti della salute istituzionali. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni all'Accademia della Morte programmata. Alla fine della formazione, i candidati dovranno sostenere un esame che, con esito positivo, fornirà l'abilitazione ufficiale alla pratica del mangiare carne e derivati autoprodotta in autonomia. Essendo il peso medio di un umanino adulto variabile tra i 50 e i 90 kg, in base al peso si potrà scegliere di allevare a testa non più di una mucca e un toro, o in alternativa 12 galline e un gallo, 3 cani dimensione razza Labrador o Golden Retriever, un maschio e una femmina, oppure 6 tacchini o 7 gatti, un maiale e una scrofa, una vasca capiente con 12 trote oppure 5 conigli. Provvederemo a fornire una tabella dettagliata. Non è consentito condividere la carne prodotta con nessuno, nemmeno con i membri della propria famiglia. I trasgressori verranno da subito privati del loro personale allevamento. Vengono istituiti corsi alla pratica del mangiare carne autonomamente. Attenzione! Autonomamente significa che solo chi esegue l'operazione ha poi diritto a consumare l'animale. Non basta uno in famiglia o comunità, no? Nessuna delega. Solo chi uccide e macella mangia carne. Per la fase iniziale di questa misura Proteggi Gaia Terrarium sono state impiegate imponenti forze dell'ordine per far rispettare questa nuova legge, altrimenti chissà quanti furbetti, soprattutto i più abbienti, sarebbero riusciti a convincere qualcuno ad ammazzare animali a pagamento al posto loro. e sarebbe ricominciato tutto da capo. Ecco come si è evoluta e come si è naturalmente esaurita nel giro di un anno la vita dell'Accademia della Morte Programmata. L'Accademia della Morte Programmata. Appena aperte le iscrizioni sono arrivate 25 milioni di richieste. Era una formazione gratuita. Prima di essere ammessi bisogna però superare il test attitudinale, che consiste nella visione obbligatoria e di una proiezione di 4 ore nelle quali si assiste all'uccisione di mucche, maiali, cani, gatti, galline, pulcini, vitelli, salmoni e aragoste. Era il modo più veloce per mostrare ciò che dovranno andare a fare materialmente e con le loro stesse mani, evitando così inutili spese di trasferta. Questo primo step ha ridotto le domande di iscrizione da 25 milioni a meno di 1 milione. Secondo step, dimostrare di avere uno spazio sufficiente e adeguato per accogliere gli animali. Questo non è un requisito semplice da avere. Viene richiesto ad un solo adulto di possedere un'area disponibile ad hoc. Ad esempio, servono almeno 20 ettari di terreno erboso per una mucca, 4 ettari per 7 gatti, 8 ettari per un maiale e una scrofa e via dicendo. Diminuiscono drasticamente le richieste valide, che scendono a circa 100.000. Dedicare lo spazio minimo necessario al benessere degli animali, che comunque sarebbero stati allevati con lo scopo poi di essere mangiati, non forniva da parte dell'Accademia la garanzia che non si sarebbe comunque verificata una nuova ondata di dislocazione del dolore. Nessuno era in grado di garantire le percezioni profonde di quegli esseri senzienti. Ogni allevatore, quindi, deve assumersi personalmente questo rischio. Vengono aperte 10 sedi dislocate in tutto il mondo. Si procede con le lezioni dell'Accademia della Morte Programmata, accogliendo 5.000 persone per volta. Ogni ciclo di insegnamenti ha la durata di 3 settimane. Con questi ritmi si prevede di evadere tutte le richieste nell'arco di 3 mesi al massimo. L'avvio dei corsi. Eccoli dunque pronti i primi 5.000 umanini ammessi all'Accademia della Morte Programmata. Carnivori convinti, anche molto incazzati per non disporre più della carne comoda al supermercato. Si sono presentate negli hangar adibiti alle lezioni con il loro bel camice bianco. La percentuale di presenza è di 85/15, l'85% sono uomini, il 15% donne. La location di queste scuole è da sballo. Sono luoghi bellissimi, spettacolari. Ettari ed ettari di verde, piante rigogliose, giardini fioriti, bellissime dace in legno come ricoveri per gli animali. Postazioni relax per i partecipanti, con distese di amache colorate tese nei frutteti. Morbide poltrone di erba, tappeti, sedute e divani in midollino e ancora laghi dolci e salati nei quali nuotare a piacimento, pinete fresche dove pranzare e cenare. È come vivere in un meraviglioso albergo a 5 stelle extra lusso, serviti e riveriti. Nella prima settimana di permanenza all'Accademia c'è una sola ed unica attività obbligatoria: interagire con gli animali vivi, prendersi cura di loro, nutrirli, accudirli. Si è deciso di accogliere in Accademia tutti gli animali commestibili, indipendentemente dalle diverse culture. In alcune zone del pianeta si mangiavano i maiali, in altre culture le mucche e i tacchini, in altre ancora i cani e i gatti. Quindi, ogni Accademia della Morte Programmata ha come ospiti non umanini tutte le bestie commestibili in qualunque latitudine o longitudine del globo. Cavalli, asini, mucche, vitelli e tori. Tacchini, galline, oche, anatre, piccioni, quaglie, fagiani, gatti, conigli, cani, maiali, capre, pecore, cammelli, dromedari, serpenti, struzzi, cavallette, larve, coleotteri, trote, carpe, tartarughe, polpi, tonni, branzini, astici, aragoste e tanti altri. Questo contatto protratto ogni giorno, per almeno una dozzina di ore, ha fatto incontrare i loro sguardi. Umanini e animali si sono guardati negli occhi. Alcune persone non avevano mai incontrato lo sguardo di un maiale, visto un vitello che prende il latte dalla sua mamma mucca o accarezzato le morbide piume di una gallina. Questo incontro con razze animali fino ad allora sconosciute, se non attraverso pezzettini di carne impacchettate nelle vaschette del supermercato, ha messo profondamente in crisi tantissime persone. Un terzo dei partecipanti lascia la formazione già alla prima settimana, sapendo quello che succederà in seguito. Nelle prime 2 settimane di scuola si mangiano esclusivamente cibi vegetali. Tra gli sfottò generali e le battute dei partecipanti si impara a conoscere alimenti cucinati da chef vegani di altissima qualità. Si scoprono alimenti come il tofu, il tempeh, il seitan, il mopur, il muscolo di grano, i burger di legumi, le salsicce di farina di soia e piselli, i formaggi di riso, anacardi o latte di mandorla. I piatti vengono serviti con insalate fresche, patate al forno, verdure grigliate, hummus di tutti i colori e sapori, alla menta, alla zucca, al coriandolo. E ancora maionesi gialle, verdi e fucsia, rispettivamente alla curcuma, al prezzemolo e alla carota viola. Pane fresco ai semi di papavero, di girasole, di lino, di sesamo è sul tavolo tutti i giorni. E per finire, dolci prelibati, muffin al cioccolato, cannoli alla ricotta di canapa, squisiti budini al latte di nocciole e mandorle, trionfi di macedonie colorate. Ogni mattina c'è un'attività facoltativa, impastare e infornare il pane fresco per i pranzi e le cene della giornata. Insegnanti panificatori esperti di farine non raffinate, no alle farine 000 che non sono un alimento, ogni mattina per un'ora dimostrano e offrono la possibilità di fare pratica di quest'arte antica. La maggior parte dei commensali non aveva mai assaggiato tante raffinate leccornie completamente vegetali. Non aveva immaginato che utilizzando esclusivamente materie prime vive si potessero realizzare una così ampia varietà di alimenti gustosi e nutrienti. Nella seconda settimana, ora sono rimaste poco più di 3.000 persone, all'attività di interazione con gli animali se ne aggiunge un'altra. Ogni sera, dopo cena, si va tutti insieme nella sala cinema e si riguarda lo stesso lungometraggio che era stato mandato via web all'atto dell'iscrizione, quello inviato per la prima scrematura. Tutte le sere, tutti i partecipanti sono obbligati ad assistere alla morte di quegli stessi animali che durante il giorno hanno incontrato, conosciuto, accudito e magari anche accarezzato. Nella seconda settimana, altre 2.500 persone lasciano l'Accademia della Morte Programmata. Ora, quel nome, Accademia della Morte Programmata, comincia ad apparire macabro, non più goliardico e sarcastico come all'inizio. Inoltre, sanno bene qual è l'ultima attività, quella prevista la terza settimana, e proprio non se la sentono di affrontarla. Ecco cosa succede alla terza e ultima settimana. Ora, dai 5.000 partecipanti iniziali, sono rimaste poco più di 500 persone, di cui solamente 30 donne. Alla mattina del 15° giorno, dopo aver come sempre consumato la deliziosa colazione vegetale come re e regine, lo scenario che si trovano davanti i partecipanti è decisamente di un'altra consistenza vibrazionale. Il mattatoio. I partecipanti vengono riuniti in una sala nuova che non avevano mai visto. Il mattatoio. Il macello è una struttura completamente trasparente. Al posto delle pareti ci sono enormi vetrate. All'interno sono a disposizione attrezzi di metallo acuminato, coltelli, forconi, mannaie. 4 enormi banconi di marmo, 3 metri per 3, riempiono il locale, sui quali calano dal soffitto altrettante enormi rubinetterie. Quell'aula, chiamata l'aula della morte, è bianchissima, pulita e profumata. Un enorme schermo troneggia su una parete. Parte il tutorial della lezione che da lì a breve verrà trasmessa. Il titolo è «Come si uccide, si macella e si conserva un animale per poi poterlo mangiare». Un menu appare al termine della sigla iniziale. Digitare quale animale si è scelto di ammazzare. Segue l'elenco completo delle razze. Alla vista di quel luogo e di quegli attrezzi, altre 4 dozzine di persone decidono di andarsene, avviliti e sollevati al tempo stesso. Chi sarà il primo o la prima ad ammazzare un animale? Indipendentemente dalla cultura dalla quale provengono, i partecipanti sono obbligati ad infliggere la morte ad uno a caso degli animali ospiti dell'Accademia. Una liberatoria è stata precedentemente firmata, dunque approvata. Prima dell'estrazione, ogni partecipante compila una scheda con nome e cognome, la piega in 4 parti e la inserisce in un'urna trasparente. Per correttezza si decide di affidarsi al caso, quindi ora è il momento dell'estrazione fortuita. Raccolti tutti i nomi, un braccio meccanico comandato da Cristiano, il conduttore e mentore della 3ª settimana di Accademia, entra nell'urna ed estrae un foglio. Il momento dell'estrazione è carico di tensione e nervosismo. Cristiano lo prende in mano, lo apre e legge ad alta voce il nome. Anne Murphy, una donna, una delle pochissime donne rimaste, è la prima ad essere estratta. Anne è una donna robusta sulla 40, ha capelli biondi, tante lentiggini e il volto coperto da coupe rose. Si fa avanti tra la piccola folla dei partecipanti con aria decisa. Seconda estrazione casuale, la razza dell'animale che Anne dovrà uccidere. In un'altra urna trasparente ci sono decine e decine di cartoline raffiguranti tutte le specie di animali presenti all'Accademia. Lo stesso braccio meccanico cala all'interno dell'urna, muove un po' i cartoncini e infine stringe la sua mano di metallo su di uno, solleva la cartolina e la passa a Cristiano. Un asino. Anne dovrà uccidere un asino. Da sola. A disposizione ha i seguenti strumenti: un carro di legno da trainare a mano, una carriola, 1 dozzina di cime di svariate dimensioni e può scegliere di usare qualsiasi attrezzo acuminato si trova sui banchi di marmo all'interno del mattatoio. Gli altri studenti possono scegliere se assistere dall'interno o restare fuori a osservare l'uccisione attraverso i vetri. Comunque è fatto loro l'obbligo di guardare. Anne inforca una grossa cima e si dirige a piedi verso la zona dove ci sono le piccole mandrie di asinelli che vagano sull'erba. Alla vista della sua determinazione, i partecipanti restano affascinati e ipnotizzati. La seguono con lo sguardo in un silenzio di piombo. Anne fa ritorno con una giovane asinella al guinzaglio. La bestiola ha un carattere mite, si lascia condurre facilmente. Nell'avvicinarsi all'aula della morte comincia a innervosirsi, ma Anne prontamente la seduce con dell'erbetta fresca tra le mani. Una volta all'interno, lega la cima ad una gamba dei tavoli e preme il play del tutorial. Inizia il conto alla rovescia. Anne osserva il tutorial, prendendo l'attrezzo che le viene consigliato e alza il braccio. Anne riesce ad ammazzare l'asina dopo ripetuti colpi, più di 20. L'asina emette urla disperate, di paura, di dolore. Lontani, sul prato, gli altri asini si sparpagliano spaventati. Affannata, tremante e sudata, Anne guarda l'asina cadere moribonda a terra. Coloro che sono all'interno del mattatoio indietreggiano. Alcuni girano lo sguardo, altri vomitano. L'odore del sangue è penetrante. Si conficca nelle narici come un grosso chiodo arrugginito. Chi dall'esterno, attraverso i vetri, assiste a questo film senza sonoro, sgrana gli occhi, si copre il volto con le mani, trema. Altre 2 dozzine di persone si allontanano e abbandonano. In meno di 5 minuti, il locale, da bianco e immacolato che era, è chiazzato di rosso ovunque. Laghi di sangue per terra, schizzi sul marmo, sulle pareti, sul camice e sulle mani di Anne. Il clima è completamente cambiato. Il rituale ha ricevuto l'iniziazione. Il tutorial prosegue nelle sue spiegazioni per le fasi successive. Anne segue diligentemente ogni insegnamento. Sulla sua fronte ci sono bollicine salate, il fiato è corto, gli occhi diventano una fessura. Scuoiare, recidere ossa, sezionare il corpo, pulirlo, appenderlo agli uncini, lasciarlo sgocciolare. Il rosso prende sempre più spazio, il bianco si ritira. alla fine di questa prima performance di Anna. Un'altra grossa fetta di pubblico lascia il corso. Rimangono ormai poco più di 100 persone ad attendere il loro turno per l'estrazione. Alcuni sono eccitati e frementi, altri destabilizzati e tentennanti. Seconda estrazione. Daniel Gonzalez. Deve uccidere un cane, un golden retriever biondo per l'esattezza. Di fronte alla futura morte di questo docile animale, selezionato dagli umanini appartenenti a una certa cultura per fare compagnia ai bambini, altri abbandonano. E via così. Si alternano momenti di tensione a moti di disgusto, ad esclamazioni di euforia per esserci riusciti. Il primo giorno vengono sacrificati un'asina, un cane, un polpo, una vitella, due galline, un tacchino, un'aragosta, 100 cavallette, una pecora e un branzino. Circa 10 ore di lavoro e di attività, alla fine delle quali bisogna provvedere anche alla propria cena. Alcune persone, nonostante siano state in grado di uccidere, erano talmente scombussolate e frastornate che non sono riuscite a mangiare la propria vittima. Avvengono anche reazioni estreme, come è successo a Krista. Krista, una signora di mezza età con i capelli corti bianchi, aveva da poco ammazzato una pecora. È stata vista in mezzo all'orto, tra le piantagioni di pomodoro. Piangeva sommessamente e muoveva ripetutamente la testa da destra a sinistra, da sinistra a destra. Ogni tanto si accasciava per terra e si copriva il volto con le mani, continuando a piangere, guardando i pomodori. Nella terza settimana di permanenza, il servizio di ristorazione è sospeso. A disposizione dei partecipanti rimasti ci sono le cucine e l'orto. Ognuno mangerà l'animale che è stato capace di uccidere, accompagnandolo con qualsiasi vegetale o cereale desideri. Le vibrazioni che aleggiano in tutta la tenuta sono drasticamente cambiate. Gli animali diventano irrequieti. L'immensità degli spazi, precedentemente abitato da centinaia e centinaia di persone che si godevano il verde, le comodità e il cibo vegetale cucinato, hanno lasciato il posto a chi girovaga cercando di non incrociare più gli sguardi delle creature che forse domani dovranno uccidere. Delle 5.000 persone entrate il primo giorno in accademia, solamente 32 prendono il diploma e si guadagnano ufficialmente il permesso di restare un onnivoro carnivoro. In tutto si sono diplomati 27 uomini e 5 donne. Una fase di intensa riflessione ha accompagnato tutti e 100.000 i partecipanti all'Accademia della Morte programmata. Sia chi ha lasciato il primo giorno, sia chi se n'è andato la seconda settimana, ma anche chi è quasi arrivato alla fine. Non tutti coloro che hanno raggiunto l'abilitazione si sono poi davvero trasformati in allevatori senza delega. Un forte scombussolamento della coscienza ha accompagnato per i mesi successivi la maggior parte dei partecipanti al corso dell'Accademia della Morte programmata. Inoltre, l'aver sperimentato una cucina vegetale di così alta qualità, assieme al ricordo delle prime due settimane di interazione con gli animali liberi e tranquilli, lascia una sensazione dubbiosa e destabilizzante. Le altre 9 sedi dell'Accademia hanno ottenuto più o meno le stesse percentuali di adesioni e ritiri, confermando il trend globale. Dopo la prima ondata di richieste di iscrizione all'Accademia della Morte programmata, ne è arrivata una seconda. Poco meno di 2.000 persone hanno reclamato il loro diritto a partecipare ai corsi gratuiti. Di quelle 2.000 persone se ne sono diplomate 13. Non ci sono state mai più richieste. Tutte le sedi dell'Accademia in disuso sono state ristrutturate e trasformate in santuari per gli animali. All'interno di questi floridi spazi sono state anche aperte scuole di cucina vegetale, succursali di ludoteche emozionali e locali per le serate chimica amore. Negli anni seguenti a questa formazione, in tutta Gaia Terrarium, gli umanini che hanno deciso di continuare a consumare carne autoprodotta si è ridotto a tal punto da non costituire più un'azione in grado di mettere a rischio gli equilibri ecologici e le modificazioni climatiche. Minuscole comunità di carnivori si sono unite tra loro. Nei decenni a seguire, con il ripristino del dialoghio, quasi nessuno dei discendenti di queste società carnivore hanno voluto proseguire la tradizione. e hanno abbandonato i luoghi natii. In meno di 100 anni, Gaia Terrarium si è trasformato in un pianeta verde, dove l'alimentazione umanina è composta unicamente da risorse vegetali. L'era dell'alimentazione violenta diviene un mesto ricordo.